Una chiave di lettura.
Ed eccoci qua con il nostro approfondimento che ci porta a Brescia, dove oggi inizia un convegno sulla educazione nell'età digitale presso il Centro Mater Divine Grazie, la 50ª edizione di Scolè, questo annuale appuntamento promosso dall'editrice La Scuola, che chiama a raccolta i pedagogisti italiani proprio sul tema educare nell'era digitale. Ad aprire il convegno il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Mariano Crociata, poi molti interventi di pedagogisti ma anche di esperti e studiosi del mondo dei mass media. Noi raggiungiamo in diretta il professor Ruggero Eugeni, che insegna linguaggi dei media all'Università Cattolica di Milano e Brescia. Ben trovato, professore, buongiorno.
Buongiorno a voi, buon lavoro. I lavori sono iniziati, il signor Crociata è stato chiamato ovviamente a ricordare l'impegno che la Conferenza Episcopale Italiana devolve da ormai con decisione da 2 anni sul tema dell'educazione e della formazione.
Un tema che ci accompagnerà in questo decennio.
Certo. E successivamente interverrà il professor Sant'Ambrogio. E interverrò il pomeriggio focalizzando di più il contesto mediatico in cui opera oggi l'operatore educativo, mentre domani ci sarà una sezione dedicata interamente al libro digitale, implicazioni sia cognitive, neurocognitive e sia pratiche, anche economiche, dato che l'ente organizzatore che è l'editore La Scuola, come le ricordava.
Allora, in che termini si pone questa sfida educativa nella condizione postmediale che praticamente stiamo vivendo?
Sì, dire condizione postmediale è un modo per descrivere il contesto in cui oggi un giovane nel periodo formativo si muove, che è un contesto in cui i media non esistono più in quanto entità circoscrivibili, in quanto entità individuabili, ma sono completamente diffuse all'interno della vita quotidiana. Noi passiamo indifferentemente dal consumo mediatico alla vita reale, da comunicazioni mediate a comunicazioni reali. Questo implica chiaramente delle sfide molto grosse, soprattutto implica la necessità di pensare in forma congiunta delle modalità formative che erano precedentemente pensate in maniera differente. L'etichetta media education, per esempio, oggi non esiste praticamente più, tutto è media education, e comunque la media education deve fare i conti con tutti gli altri aspetti formativi, per esempio quelli relazionali, affettivi, che sono così importanti oggi nella comunicazione mediata e non mediata.
Ecco, ci fa degli esempi, perché oggi insomma è talmente fluido questo universo della comunicazione, con tra l'altro insomma la diffusione dei social network, che a volte si ha l'impressione di essere un po' frastornati, non so se è d'accordo, mi metto magari anche nei panni dei genitori.
Certo, sono assolutamente d'accordo. Io penso che occorra agire un pochino a tenaglia. Per un verso è giusto che anche gli adulti si impossessino di questi linguaggi, ed è giusto che anche i giovani sappiano usare questi linguaggi, anche conoscendo tutte le implicazioni e quindi anche le cautele che si richiedono, per esempio la cessione di dati di privacy all'interno dei social network, piuttosto che la capacità di praticare quella che gli americani chiamano la crap detection, cioè il riconoscimento delle bufale, il riconoscimento delle false notizie. Tutto questo implica un tipo di competenza, di literacy nuova rispetto al passato. Questo è un aspetto del problema. L'altro aspetto del problema è interrogarsi seriamente su come far circolare all'interno di questi nuovi media dei saperi più antichi. Oggi uno delle issues molto forti del dibattito, soprattutto americano, è la centralità della cultura umanistica, dei saperi umanistici, rispetto a quelli scientifici ed economici nei percorsi formativi, perché i saperi umanistici sono quelli maggiormente in grado di trasmettere quel sapere critico, ma anche quel sapere narrativo, quella capacità di ricostruire grandi narrazioni, grandi discorsi, che sono alla base della costruzione non soltanto, diciamo, di personalità scientifiche, ma anzitutto di personalità tout court solide, radicate, consapevoli.
Cioè lei ci vuole dire che ecco, si sta tentando di diffondere una sensibilità rinnovata verso per esempio quel liceo classico che in Italia pare che stia morendo, perché qualcuno, anzi molti, dicono ma a che serve? Sicuramente non serve a trovare lavoro?
Guardi, dalle nostre classifiche, insomma, dalle nostre rilevazioni, noi vediamo che il settore umanistico assorbe ancora molto. Certo, non assorbe in settori strettamente umanistici. Molti dei nostri laureati vanno a lavorare in azienda, dei nostri come di altre università, laureati in materie umanistiche vanno a lavorare in aziende, vanno a lavorare nel settore della gestione del personale, però c'è anche una grossa richiesta di content provider, di ideatori di contenuti. Quindi io penso che un innamoramento eccessivo per i nuovi media sotto i loro aspetti più immediati rischi di far dimenticare che esistono delle aree del sapere e delle competenze che invece sono molto rilevanti. Le faccio soltanto un esempio. Qualche anno fa una filosofa americana, Martha Nussbaum, ha sostenuto in un libro che ha fatto discutere, che si chiama Non per profitto, che senza la capacità empatica, cioè di immedesimarsi col punto di vista altrui, che ci dà la cultura umanistica, che ci dà la lettura dei grandi romanzi, che ci dà la pratica del teatro, non esisterebbe la democrazia, perché la democrazia si basa esattamente su una forte capacità di ascolto e quindi di dialettica. Ecco, questi saperi che io chiamerò anche nella mia relazione dei saperi qualitativi rispetto ai saperi quantitativi e ai saperi relazionali, sono saperi importanti, fondanti, che aiutano a mettersi in relazione poi con gli altri, aiutano a mettere in prospettiva il punto di vista altrui, ma aiutano anche a costruire un racconto di se stessi, un racconto non sfilacciato, non schiacciato sul presente, e quindi un racconto forte, un racconto che abbia delle radici e che sappia costruire delle radici.
Saperi, mi permetto di aggiungere, che se non abbiamo occasione di assorbire in quella fascia di età, in quella porzione del nostro percorso di crescita, difficilmente avremo poi in seguito occasione di fare, vero?
Sono molto d'accordo con lei, le dirò anche che secondo me non esiste un annuncio cristiano che non si fondi su questa capacità, diciamo innata ma da coltivare, di costruire racconti, di costruire un racconto di se stesso e anche quindi attraverso il racconto di sentirsi connessi alla propria famiglia e quindi di sentirsi connessi alla storia con la S maiuscola. La propria storia con la S minuscola si connette alla storia con la S maiuscola. Di questo io credo c'è un enorme bisogno oggi, anzitutto in chiave direi civile e poi anche in chiave pastorale.
Non era il nostro un facile spot ai danni, insomma, delle scuole che invece sono più propriamente adatte ad avviare alla professione e al lavoro, però era indubbiamente doveroso, insomma, tornare su questi aspetti. Ecco, siamo quasi alla riapertura dell'anno scolastico, un invito agli studenti ma anche ai professori. I fatti di cronaca ultimi ci fanno anche un po' pensare sulla figura del professore. La Maria Pia Veladiano scriveva su Repubblica giorni fa: il docente deve servire, non tanto sedurre o stupire, d'accordo?
Sì, no, sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo e questo implica una umiltà di partenza, io penso, di ogni tipo di docente, una umiltà di partenza che sappia riconoscere e coltivare le individualità assolute. In questi giorni, per motivi di studio, sto studiando la figura di Marco Apollonio, che è un grande filologo, storico del teatro e anche fondatore della nostra scuola di comunicazione dell'università, e mi colpiva come Apollonio abbia saputo coltivare delle intelligenze diversissime. I suoi alunni non si assomigliano l'un all'altro. Ecco, io credo che il buon professore sia quello che forma delle intelligenze completamente diverse e anche avversarie l'una rispetto all'altra. Poi sono anche molto d'accordo con quello che diceva prima, non bisogna assolutamente sminuire, figuriamoci, il peso degli studi ingegneristici, economici, eccetera, però è importante, io penso, che ci sia un dialogo tra questi diversi saperi, che ci sia un dialogo tra queste diverse culture, come recitava un libro del 2009, le tre culture, ci sia uno scambio e un dialogo, così come è giusto che gli umanisti non vivano in una torre d'avorio, insomma, ma conoscono una serie di nozioni di tipo tecnico, di tipo economico, è anche giusto che all'interno delle istituzioni più propriamente giuridiche, per esempio, piuttosto che economiche, ci siano dei corsi che diano dei fondamenti perlomeno nel campo più propriamente umanistico. Ricordo per esempio che un'iniziativa della nostra Università Cattolica è quella di una serie di conferenze su giustizia e letteratura, per cui i giuristi dialogano con studiosi di letteratura, con studiosi di cinema e di media sui problemi della giustizia, che vuol dire importare in Italia un modello che per esempio negli Stati Uniti è di grande fortuna.
La ringrazio molto, beh, c'è da tornare su questi argomenti indubbiamente e cercheremo di farlo. Grazie al professor Ruggero Eugeni, docente di linguaggi dei media all'Università Cattolica di Milano e Brescia. Buon convegno, a risentirci.
Grazie e buon lavoro a voi, grazie.